In quel tempo Gesù disse alla folla: «Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. E il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo». Allora i giudei si misero a discutere aspramente fra loro: «Come può costui darci la sua carne da mangiare?» Gesù disse loro: in verità io vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avrete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me ed io in lui. Come il Padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo. Non è come quello che mangiarono i padri vostri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Il Signore conceda a tutti quanti noi, carissimi fratelli e sorelle, la pienezza della sua grazia e della sua pace. Anche questa domenica la pagina evangelica ci porta nella sinagoga di Cafarnao, lì dove il Signore, dopo aver moltiplicato i pani e i pesci per sfamare le folle, sta donando a coloro che lo cercano con insistenza il suo insegnamento. E tra questi siamo anche noi. La parola dell'Evangelista, infatti, sostiene il nostro cammino, illumina i nostri passi e ci dona, come ci ricordava l'Apostolo nella seconda lettura, la comprensione della volontà del Signore. Tante volte noi, infatti, ci chiediamo: ma Dio cosa vuole da me? È la domanda che accompagna anche i primi passi della vocazione di San Francesco. Signore, cosa vuoi che io faccia? Fammi conoscere il tuo verace comandamento. Tante volte noi ci troviamo ad affrontare questa domanda e a ipotizzare una risposta, ma in realtà Dio, che è nostro Padre, attraverso il suo Figlio Gesù, ci fa comprendere la sua volontà e ci dona la forza per realizzare quello che Lui desidera da noi. Qual è la volontà di Dio Padre per noi? È vivere della stessa vita, è vivere come Gesù Cristo, nell'amore e nel dono. La volontà di Dio Padre su ciascuno di noi è seguire la parola di Gesù Cristo e dargli sempre più spazio nella nostra vita. La volontà di Dio, che è nostro Padre, è la nostra gioia, la realizzazione di tutte le nostre capacità, la spensieratezza nel sapere che Dio ci ama e la responsabilità nel mettere a frutto i doni, i carismi, la grazia che mai manca alla nostra vita. Ma ci rendiamo conto, carissimi fratelli e sorelle, che essere come Gesù Cristo, vivere alla maniera di Gesù Cristo, dare spazio alla forza e alla potenza della sua vita, comporta un cammino graduale, non semplice, tante volte ci appare impossibile, anche se nulla è impossibile a Dio. Ma in questo cammino noi realizziamo le nostre capacità e mettiamo a frutto tutti i doni che il Signore ci ha elargito per essere gioiosi come gioioso Gesù Cristo. Il primo dato quindi che la liturgia continuamente ci offre è questo: noi facciamo la volontà del Padre quando, seguendo Gesù Cristo, diamo la nostra docilità allo Spirito Santo per essere come Lui, negli sguardi, nei pensieri, nelle parole e nelle opere. E il vero peccato è proprio quello di non vivere come Gesù Cristo. Infatti capita spesso che accostandoci al sacramento della confessione non sappiamo neanche che cosa dobbiamo dire. Ci troviamo a raccogliere alcuni pensieri, probabilmente a riflettere su Dio la nostra inaccettazione della nostra vita. Il peccato è uno solo: non vivere come vive Gesù Cristo. Il peccato è non accogliere il dono dello Spirito Santo, non farlo fruttificare in noi. Non c'è bisogno quindi di andare alla ricerca di aspetti della nostra vita che non sono conformi ai nostri desideri, perché peccare contro lo Spirito Santo significa non essere docili alla sua grazia. Peccare contro Gesù Cristo significa non lasciare che la vita sua riversata in noi ci renda delle creature nuove. Noi certamente definiamo difficile questo cammino, ma il sacramento della riconciliazione ci serve proprio a renderci conto che il male è vero, ci attanaglia, ma noi possiamo vincerlo con la forza di Dio. Ecco perché dobbiamo pregare continuamente: Signore, rendi il mio cuore simile al tuo cuore. Signore, fa che io possa mettere a frutto la grazia del tuo Spirito per essere come Gesù, il suo sguardo, il suo pensiero, la sua parola, la sua azione, la sua presenza in mezzo ai fratelli. E giorno dopo giorno, mettendo a frutto la grazia dello Spirito Santo, noi diventiamo la trasparenza di Gesù Cristo. Essere santi vuol dire proprio questo: rendere presente Gesù Cristo nei pensieri, nelle parole e nelle opere, attraverso un cammino di rinnegamento della nostra volontà per fare spazio soltanto a Dio. Ora, in questo cammino di vita nuova, di rinnegamento di noi stessi, di novità di vita, in questo itinerario di santità, l'Eucaristia, che ci viene donata continuamente attraverso le mani dei ministri della Chiesa, è un aiuto indispensabile per assimilare la vita di Gesù Cristo e per diventare giorno dopo giorno delle persone migliori. L'Eucaristia, infatti, noi la possiamo comprendere all'interno della volontà di Dio per noi. Dio ci vuole santi, Dio Padre ci vuole figli come figlio Gesù Cristo. Dio desidera da noi che mettiamo a frutto tutte le capacità che Lui ci concede. Dio desidera la nostra gioia, il rinnegamento della cattiveria, dell'orgoglio, dell'egoismo, della presunzione. Dio vuole che siamo veri con noi stessi, con Lui e con gli altri, e ci dona l'Eucaristia perché noi possiamo attuare questo cammino di conversione, perché vivendo alla maniera di Gesù Cristo, nella forza del suo Spirito, costruiamo tra gli uomini il suo regno di giustizia e di pace e diventiamo nel mondo fermento di unità e lievito di fraternità. La pagina evangelica, ormai il capitolo sesto di San Giovanni, ci sta accompagnando durante queste domeniche. La prossima ascolteremo la chiusura, il momento in cui Gesù Cristo cercherà di fare sintesi con i suoi discepoli del discorso sul pane di vita che ha rivolto a quanti lo cercano. La pagina evangelica di oggi tratta sempre da questo capitolo meraviglioso del Vangelo secondo Giovanni, ci dà la possibilità di comprendere la volontà del Signore e soprattutto di disporci nel modo migliore, perché con la forza dell'Eucaristia noi possiamo compiere il verace e santo comandamento, possiamo diventare come Gesù Cristo. Tra tutti i sacramenti, quello dell'Eucaristia non soltanto media e trasmette la potenza della grazia, ma presenta e contiene l'autore della grazia, che è Gesù Cristo stesso. Cerchiamo di entrare in queste parole del Vangelo e nella realtà del sacramento dell'Eucaristia.
per ricevere la luce e la forza, luce per comprendere la volontà del Signore che sta nella conformazione a Gesù Cristo, e la forza per diventare giorno dopo giorno docili allo Spirito Santo, sempre più simili a colui che è il più bello tra i figli dell'uomo, sulle cui labbra è diffusa la grazia, il Signore e Salvatore nostro, Gesù, il figlio diletto del Padre, il figlio di Maria, nostra madre e regina. Che cos'è l'Eucaristia? La parola Eucaristia significa rendimento di grazie, ma tante volte noi ci troviamo affannati e stanchi, per cui non riusciamo a dire grazie. Le preoccupazioni e le angosce della vita ci impediscono di vedere il bene e di comprendere come Dio misteriosamente lavori nella nostra vita. Nell'Eucaristia noi sappiamo che è presente tutto quanto Gesù. Nel Catechismo abbiamo imparato che è presente in corpo, sangue, anima e divinità. Parole che da piccoli erano incomprensibili per noi e diventati adulti non è che si siano chiarite così profondamente. In maniera più semplice possiamo dire che nell'Eucaristia è presente tutto quanto Gesù. È presente la sua persona, è presente l'energia della sua vita, è presente la grazia dello Spirito Santo, è presente la sua volontà di essere il nostro Salvatore e il nostro Redentore. Ma la presenza di Gesù nell'Eucaristia, questo dobbiamo chiarirlo, non è una presenza fisica, è una presenza personale. Noi diciamo che nell'Eucaristia è presente la carne di Gesù, è presente il sangue di Gesù, ma questi termini stanno ad indicare che il rapporto con Gesù Cristo è un rapporto personale, non è un rapporto fisico come ci può essere tra me e voi quando ci incontriamo. Dire che la presenza di Gesù Cristo è una presenza personale non significa che sia una presenza meno reale di quella fisica che noi sperimentiamo nei nostri rapporti. Significa che Gesù si fa incontrare personalmente, con tutta la sua grazia, con tutto il suo ardore, con tutto il suo zelo, con tutto il suo amore, con tutta la forza di donare vita e salvezza a tutti quanti noi. Ora, San Francesco in questo è un maestro quando parla dell'Eucaristia. La presenza fisica di Gesù Cristo per i discepoli media la presenza personale del Verbo Eterno, ovvero incontrando il Figlio di Maria, dice San Francesco, i discepoli dovevano credere che quelli era il Verbo incarnato, il Salvatore e il Redentore del mondo. Ora, attraverso i veli della carne umana, i discepoli incontravano il Figlio di Dio. Noi, attraverso i veli dell'Eucaristia, le specie eucaristiche, noi incontriamo la persona di Gesù Cristo. Entriamo misteriosamente in contatto con Gesù Cristo. Quindi dire che io mangio il corpo di Gesù e bevo il sangue di Gesù non significa che io sia un cannibale, così come credevano i primi nemici della dottrina cristiana dei primi secoli, che quando sentivano che i cristiani bevevano il sangue e mangiavano la carne, credevano che i cristiani attuavano dei sacrifici umani e c'erano delle vittime. C'è un sacrificio, ma è quello di Cristo, c'è una vittima perfetta, ma è il Signore che si dona per la nostra salvezza. Ora, questo significa che io, attraverso questo nostro dire, bevo il sangue di Gesù, mangio la carne di Gesù, io entro in relazione con Gesù Cristo, entro in contatto con Lui, ma non perché io me lo invento con la mia mente, con i miei ragionamenti, perché Lui lo ha promesso, Lui lì si fa incontrare. Ci sono tanti che dicono che l'Eucaristia, così come i sacramenti, sono un'invenzione dei sacerdoti e della Chiesa. Nulla di più sbagliato. La Chiesa perpetua nel tempo il patrimonio della grazia che il Signore gli ha affidato. Non sono i sacerdoti che si inventano i sacramenti, li amministrano secondo il comando del Salvatore e dispensano la potenza dello Spirito Santo che ci rende conformi a Gesù Cristo. È Gesù che ha detto: questo è il mio corpo, questo è il mio sangue. È Gesù che vuole essere incontrato attraverso l'Eucaristia e ha pensato, voluto questo sacramento per entrare in contatto con noi, per penetrare nella nostra vita, per essere la nostra luce, per essere la nostra forza. E Gesù parla di cibo, parla di bevanda, proprio perché si attui tra noi e Lui una relazione profonda, un rapporto forte, inscindibile, che non permette al male di essere suddiviso e alla cattiveria umana di essere scisso e separato.
Ora, noi abbiamo ascoltato in queste parole di Gesù che Lui lo dice chiaramente: se uno mangia di questo pane vivrà in eterno, il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. E Gesù parla continuamente di vita: se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo, se non bevete il suo sangue, non avrete in voi la vita.
Ma di che vita si tratta e soprattutto come Gesù ci dà la vita? Quando noi ci accostiamo all'Eucaristia, noi facciamo comunione con Gesù. Che significa fare la comunione? Significa che entriamo in relazione profonda con Gesù Cristo. Lui entra in noi e noi entriamo in Lui. Lo stesso Signore lo dice: chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io rimango in lui. Cioè si crea un rapporto profondo tra noi e Gesù Cristo, tra la nostra vita e la sua vita, tra la nostra persona e la sua persona divina. La nostra è una persona umana e lui è il Verbo eterno, è una persona divina. Ciò significa che quando io mi accosto e mangio e bevo il corpo e il sangue del Signore, che cosa avviene? Io assimilo la vita di Gesù Cristo. La vita di Gesù Cristo entra dentro di me e c'è un contagio nel bene. Il problema è che noi abbiamo degli anticorpi così cattivi, che sono l'orgoglio, l'egoismo, la presunzione, il delirio di onnipotenza, e questi anticorpi cattivi impediscono alla grazia di Dio di far frutto dentro di noi, di contagiarci nel bene. Noi limitiamo la potenza dell'Eucaristia quando ci accostiamo al divino banchetto. Diciamo a Gesù: io ti voglio bene, però fino a un certo punto. Tu mi devi trasformare fino a un certo punto. Per questo, carissimi fratelli e sorelle, noi abbiamo bisogno di nutrirci continuamente dell'Eucaristia, per nutrire il nostro desiderio di santità e per essere gradualmente trasformati in creature nuove. Perché questo è un fatto piuttosto strano. Noi possiamo chiederci: ma non basta una comunione, basta? Perché Dio è onnipotente, entra dentro di me, mi santifica una volta per tutte e in questo modo io posso vivere felice e contento. Ma c'è il mistero della nostra libertà, perché Dio entra dentro di me, la sua persona penetra in me, getta dei punti di comunione con me. Ma io come mi relaziono con questo Gesù? Mi faccio raggiungere dalla sua grazia. Tante volte ci sono alcuni che dicono: no, io non vengo in chiesa perché tutti quelli che vengono in chiesa sono peggiori degli altri. Ma benedetto nostro Signore che noi andiamo in chiesa, perché senza l'Eucaristia probabilmente saremmo dei cristiani peggiori. Questo che cosa significa? Che partecipando all'Eucaristia non è che si diventa santi tutto di un botto, come se l'Eucaristia fosse una bacchetta magica. No, noi veniamo pian piano trasformati, gradualmente santificati. Come il cibo ci sostiene e ci fa diventare più adulti, così l'Eucaristia ci sostiene e ci fa crescere nella strada della santità, nella strada della vita di Dio. In questo modo, io accostandomi all'Eucaristia, pian piano io rinnego la mia volontà e vivo non per il mio egoismo, vivo per la potenza di Dio che nell'Eucaristia mi viene comunicata. Questo, carissimi fratelli e sorelle, è la trasformazione che l'Eucaristia opera in coloro che non soltanto dicono Amen con le labbra, ma dicono Amen, cioè avvenga di me secondo la tua parola, così come Maria, in ogni attimo della propria vita, in ogni momento della nostra esistenza, in ogni tempo della nostra giornata. Questo significa che l'Eucaristia diventa una scuola di trasformazione, dove io assimilo i sentimenti di Gesù Cristo, dove io mi lascio trasformare dalla presenza del Salvatore che entra dentro di me per essere la mia vita. Ora, quando io mi accosto all'Eucaristia, Gesù dentro di me entra. E cosa fa? Mi fa morire. fa morire il mio orgoglio, fa morire il mio egoismo, la mia presunzione, il mio voler avere sempre ragione, la mia cattiveria, le frecciatine che lancio, i giudizi temerari, gli sguardi che io faccio e non sono sempre positivi, le mie risate sarcastiche, la mia presenza che è spesso di negazione del bene dell'altro. Questo fa Gesù, combatte contro il mio orgoglio, mette a morte quella parte di me che si chiama uomo vecchio, fa morire tutto quello che di me appartiene alla terra. Per questo San Paolo dice che noi dobbiamo rinnegare l'uomo vecchio e dobbiamo rivestirci dell'uomo nuovo. Ma questa è una dimensione non tanto esteriore quanto interiore, perché non è che se io faccio la comunione mi devo impegnare a far sì che gli altri mi vedano buono, allora io cerco di fare in modo che tutti parlino bene di me. No, questo è formalismo. L'Eucaristia deve lavorare dentro di me perché io possa manifestare all'esterno la ricchezza di grazia che c'è dentro. Essere cristiani non significa lavorare sull'esteriorità, sugli atteggiamenti, sulle parole, sugli sguardi, no! Essere cristiani significa vivere la familiarità con Cristo e la naturalità del dono, ovvero Dio entra dentro di me, mette ordine nella mia vita, orienta diversamente la mia giornata e mi fa diventare una creatura nuova, mi fa diventare somigliante a Gesù Cristo, mi fa attuare la volontà di Dio. In tal modo, se noi, conoscendo la volontà del Signore, non sperimentiamo la forza di Dio, dovremmo certamente giudicare Dio ingiusto. Lui vuole qualcosa da me, ma io non ce la faccio. Io mi trovo continuamente a cadere. L'Eucaristia non è il premio per i perfetti, ma è la forza dei deboli. L'Eucaristia non è il dono per coloro che sono continuamente in grazia di Dio. No! Ma per coloro che continuamente cadono, perché non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. L'Eucaristia quindi non è un traguardo per coloro che sono già santi, quanto il nutrimento per coloro che vogliono diventare santi, vogliono fare la volontà del Signore e vogliono diventare come Gesù Cristo. L'esigenza della vita cristiana, carissimi, è alta. Dio si attende tanto da noi, perché sa che con la grazia dello Spirito Santo possiamo fare delle cose straordinarie, possiamo fare delle cose meravigliose. Il ritmo quindi della nostra vita attraverso il sacramento della riconciliazione e dell'Eucaristia è di crescita graduale, è di trasformazione totalizzante, perché noi, assimilando la vita di Gesù Cristo, diventiamo come Gesù Cristo, diventiamo la sua presenza, diventiamo la sua azione, diventiamo il suo pensiero, diventiamo il suo cuore, diventiamo la sua parola tra gli uomini. È questo che noi dobbiamo sempre di più comprendere. Dio ci vuole santi, Dio ci vuole come Gesù Cristo. Ecco perché accostarsi al sacramento dell'Eucaristia significa ricevere la forza, ricevere la luce, ricevere la grazia, ricevere quella spinta interiore che ci fa diventare delle creature nuove, delle persone migliori, così da riflettere in noi quello che contempliamo in Gesù Cristo. In questa dinamica, carissimi fratelli e sorelle, un ruolo importante ha l'adorazione eucaristica, ovvero rimanere dinanzi a Gesù vivo e vero nell'Eucaristia e lasciare che Lui ci comunichi la potenza del Suo amore, la grazia della Sua misericordia. Ora, questo è quello che dobbiamo imparare a fare anche noi, cioè a rimanere davanti al tabernacolo, a restare davanti a Gesù vivo e vero nell'Eucaristia. Tanti dicono: ma io che devo dire al Signore? Il silenzio non lo sopporto, ci sono i pensieri che vengono. Ma se io entro in chiesa, anche soltanto 5 minuti, mi metto davanti al tabernacolo e chiedo di parlare con Gesù, chiedo di scambiare 2 parole con Lui, chiedo la grazia dello Spirito Santo per rimanere là, ma non tanto ore e ore, quelli sono dei doni particolari, e soprattutto ci si abitua positivamente alla grazia dell'adorazione eucaristica, ma stare cuore a cuore con Gesù, visitarlo e lasciarsi visitare. entrare nel suo cuore e permettere a Gesù di entrare nel nostro cuore. Perché la comunione e l'adorazione eucaristica vanno insieme, perché noi siamo davanti a Gesù e gli chiediamo di diventare come Lui. Ora, se la volontà del Padre sta nell'essere come Gesù Cristo, l'Eucaristia ci dice che la nostra vita ha senso se noi diventiamo pane per i fratelli, se ci lasciamo mangiare, se ci lasciamo spezzare, se doniamo la nostra vita per amore degli altri. E l'adorazione eucaristica ci dice proprio questo, mette dinanzi a noi questa continua lezione. Gesù insegna così come insegnava alle folle nella Palestina e ci dice: tu devi essere come me, devi accogliere la potenza dello Spirito Santo, devi prendere la tua vita, la devi afferrare, la devi spezzare e la devi donare agli altri. Ecco perché quando tu non hai la forza, vai da Gesù, resta in chiesa qualche momento. Quando le difficoltà della tua famiglia, della tua comunità, del tuo gruppo ecclesiale sono per te un fardello insopportabile e un peso che credi che tu non possa portare, ma vai da Gesù. Egli stesso dice: venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi ed io vi ristorerò. Nell'Eucaristia Gesù ci ristora. Ci ristora e ci dà pace sia quando ci nutriamo di noi, di Lui, ma ci ristora e ci dà pace anche quando siamo davanti a Lui. Quando le preoccupazioni di lavoro, le angosce per il futuro, i pensieri per i tuoi figli non ti danno la possibilità di dormire la notte, di essere sereno di giorno, ma vai dall'Eucaristia, vai da Gesù. Lui è il medico, Lui è il pastore, Lui è il cibo dei deboli, Lui è la speranza di coloro che hanno perso ogni pensiero positivo per il futuro e per la propria vita. Lui ti ristora, Lui ti dà forza, Lui ti infonde la speranza. Quando sei tentato e non riesci a vivere nella serenità e nella volontà di Dio, quando ci sono dei pensieri ricorrenti, quando stai pensando male dei tuoi fratelli, quando sei sul punto di gettare la spugna in una relazione, vai da Gesù. Nell'Eucaristia Lui ti illuminerà, nel pane consacrato Lui ti donerà la forza. Non c'è amico migliore di Gesù Cristo, perché nessuno ha un amore più grande di chi dona la vita per i suoi amici. E nell'Eucaristia Gesù, nel mistero della sua onnipotenza, cosa si dà? Si dà un prolungamento di umanità, cioè vuole rimanere con noi. Nell'Eucaristia c'è questa volontà di Gesù Cristo di amarci fino alla fine, di amarci fino in fondo, di amarci fino alla consumazione dei secoli. E nell'Eucaristia noi incontriamo questa volontà forte, ferrea di Gesù Cristo di amarci. E la nostra debole volontà, noi non riusciamo ad amarci. Noi siamo zoppicanti sulla strada del bene, noi non riusciamo a realizzare il bene. Nell'Eucaristia Dio ci dice: tu sei chiamato ad essere come me, e noi gli rispondiamo: ma io non ci riesco. Ma non ti preoccupare, sono io con te, io sono il buon pastore, io ti do la mia luce, io ti offro la mia forza, io ti sostengo, io ti dono lo Spirito Santo, a cui nulla, ma veramente nulla è impossibile. Perché cosa dice l'angelo a Gian Maria? Nulla è impossibile a Dio. Ecco perché noi frequentiamo questo santuario, perché in questo santuario, in queste mura, noi ascoltiamo sempre la parola dell'angelo, viene pronunciata da Maria, e Maria continuamente ci dice: fidati di Dio, nulla è impossibile a Lui, fa quello che Lui ti dice e imboccherai la strada della gioia, troverai la via della pace. Ma voglio concludere facendo a me e a voi una domanda. Ma se l'Eucaristia è la nostra forza, se l'Eucaristia è il nostro vigore, se nell'adorazione eucaristica noi riceviamo la luce, la forza, la potenza, l'energia dello Spirito Santo per essere delle creature nuove, ma per quale motivo noi non riusciamo ad essere santi? Perché ci sono dei peccati ricorrenti, delle cadute continue, degli aspetti del nostro carattere che non riusciamo a smussare, degli aspetti delle nostre relazioni che non cambiano? Perché abbiamo bisogno della fede, carissimi fratelli e sorelle, perché dobbiamo credere, perché dobbiamo abbandonarci a Gesù Cristo come ha fatto Maria, lo dobbiamo fare agire in noi, gli dobbiamo permettere di penetrare dentro di noi, di mettere ordine nelle nostre relazioni, di mettere luce. Ecco perché noi ci troviamo come quel tale che sente la parola di Gesù Cristo, che gli chiede: ma tu credi che io possa fare questo? E quel tale che aveva un figlio afflitto da uno spirito impuro, i discepoli non erano stati capaci di guarirlo, dice di rivolto a Gesù: io credo, però tu aiutami nella mia incredulità. Non dobbiamo essere perfetti nella fede, ma dobbiamo avere fede quanto un granello di senape dinanzi all'Eucaristia. Dobbiamo abbandonarci piano piano. Ma la mia fede non è grande, il mio abbandono non è maturo. Piano piano, dolce dolce, fidati di Dio. Una cosa è fidarsi di Dio quando si è piccoli, quando si è adolescenti, quando si è giovani. Una cosa è fidarsi di Dio nell'età della maturità. Anche l'obbedienza cresce con l'età. La fede cresce con le esperienze che facciamo, con la vita di grazia, con i sacramenti a cui ci accostiamo e che ci donano tutta la forza di Dio. Ma c'è un altro aspetto, anche bello, che noi dobbiamo considerare. E coloro che non possono accostarsi all'Eucaristia, che fanno? Non vengono amati da Dio? Non ricevono la forza di Dio? Come possono entrare in relazione con Gesù? Mica Gesù li esclude, mica Gesù li allontana, mica Gesù li rifiuta. No, no, vengono amate ancora di più da Gesù. E in che modo? Dio ha delle strade che solo Lui conosce per donargli quella forza, quella potenza, quell'ardore, quella grazia, quella pace. Questo è quello che fa Gesù nell'Eucaristia. Viene adorato da tutti. Viene nutrito diventa nutrimento per alcuni, ma si dona sempre, è sempre quell'Eucaristia, quando noi la incontriamo ci dice: io ti amo, io ti proteggo, io ti custodisco. Tu non puoi accostarti a questo pane per delle situazioni della tua vita, ma non ti preoccupare, io sarò con te sempre, io ti abbraccio. Lascia che dentro di te ci sia il desiderio di unirti a me. Lasciati interiormente bruciare dalla voglia di stare in comunione con me. Lasciati trasformare dalla potenza del mio spirito, che ti seguirà come ombra e sempre ti donerà la potenza della mia misericordia, la grazia della mia visita e il mio amore che è per sempre. Perché noi siamo infedeli, ma Dio rimane fedele, ci ricorda l'Apostolo, perché non può rinnegare se stesso. Chi mangia di me vivrà per me. Si mangia anche con il desiderio, si mangia anche con la volontà, si mangia sempre Gesù Cristo. Chiediamo a Maria la grazia di nutrirci di Gesù. E Maria è la prima creatura che si è nutrita di Gesù. Voi genitori avete un modo tutto particolare di amare i vostri figli, e lo dite, lo manifestate quando avete un bambino tra le mani che è il frutto del vostro amore, lo riempite di baci, fate finte di mangiare, e c'è questa espressione bella: io ti mangerei. L'amore porta a mangiare l'altro, ma perché? Per il desiderio di appropriarsi dell'altro, di voler l'altro. Questo è quello che noi dobbiamo vivere con l'Eucaristia. E questa è la grazia che chiediamo a Maria, che ci dia sempre questo desiderio di stare con Gesù, di mangiare Gesù, di divorare Gesù, questa volontà di entrare in questo cuore palpitante di amore e di misericordia, di lasciarci penetrare da quei sentimenti. Maria ci dice che è possibile essere santi, ma io sono il più grande peccatore, ma lasciati portare da Dio, ma io questo aspetto del mio carattere non lo riesco a cambiare. Piano piano il Signore ti trasforma. Questa ci dice Maria: mai perdere la speranza, anche nel peccato, mai perdere il rifugio sicuro nel cuore di Cristo, mai allontanarsi da Lui, perché anche il più grande peccatore continua ad essere amato, perché il peccato allontana noi da Dio, ma mai allontana Dio da noi, perché ci segue con la sua grazia, con la sua mano ci custodisce e con il suo cuore ci protegge. Che Maria possa donare a tutti quanti noi la serena speranza di essere amati e custoditi da Dio. Maria, tu sei la madre del bell'amore, tu sei la sede della sapienza, tu sei la nostra speranza. Portaci a Gesù, donaci Gesù. Le tue mani pure sante lo hanno accarezzato, lo hanno cullato, lo hanno accarezzato. Insegna anche a noi a cullare Gesù, ad accarezzarlo, ad accoglierlo, a riconoscerlo vivo e vero, a fare spazio a Lui così come Tu hai fatto spazio al Verbo nel piccolo chiostro del Tuo seno. Faccelo amare, faccelo desiderare, faccelo sognare, fa che il nostro sguardo lo incontri nel volto dei fratelli, fa che la nostra parola costruisca il suo regno tra gli uomini, fa che il nostro cuore, puro da ogni egoismo, unito al cuore dei fratelli e delle sorelle, diventi una cittadella incrollabile dove il suo regno di giustizia e di pace si instaura nel mondo. Donaci la luce e la forza di guardarlo come Tu lo guardavi, di contemplarlo come Tu lo contemplavi, Tu nella sua carne, noi nell'Eucaristia. Donaci la possibilità di riempirci del suo amore, di sorridere al suo sorriso, di perderci nel suo sguardo, di obbedire alla sua parola, di assecondare il suo spirito, di farlo diventare in noi sorgente che zampilla di quella vita che fa morire la nostra vita egoistica e che mette in noi la vita sfolgorante e trasfigurante, la vita zampillante dello spirito d'amore e di misericordia, di perdono e di dono dello Spirito Santo. E fa che un giorno, quando a questo mondo noi chiuderemo gli occhi, si possano riaprire a quelli del cielo, dove ci sarà un banchetto nella Gerusalemme eterna, lì dove potremo godere senza veli, senza macchia, della gioia della Santa Trinità, nutrimento dei giusti, speranza dei perfetti, amore senza fine per gli eletti. Amen.